Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo filo diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba in provincia di Cuneo. Auguriamo a tutti il buon ascolto e diamo subito la linea a Don Erigio.
Eccoci carissimi, ben trovati per questo quarto sabato del mese. Ormai, proprio ve lo assicuro, è diventato un'esigenza. È un'esigenza meravigliosa poterci incontrare con tutti i radioascoltatori di Radio Mater, perché ci sentiamo una vera e autentica famiglia. Ecco, e adesso con uno splendente segno di croce entriamo proprio nel cuore della Santissima Trinità, dove tutto è pace, luce, vita e amore, eternità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme il dolce ospite dell'anima. Oggi è talmente profonda la testimonianza che ci verrà donata che abbiamo proprio bisogno di essere in totale sintonia con lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mamma, insieme con te vogliamo accogliere il dono anche oggi che ci viene dato attraverso queste testimonianze che ascolteremo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, porta del cielo, prega per noi. Bene, carissimi, insieme a Marcello, che è sempre qui al computer, oggi avremo due amici che si intratterranno in questa nostra trasmissione. Abbiamo Sergio, che fa parte del gruppo Maria Porta del Cielo. Possiamo quasi dire è un confondatore, perché all'inizio è proprio entrato anche lui a fare parte di questa nostra famiglia e stiamo camminando insieme. Per di più oggi è anche il suo onomastico, perciò colgo l'occasione per fargli tanti cari auguri. E Sergio ha portato una amica, Rosa, che sarà qui insieme con noi. Io ho potuto ascoltare questa testimonianza un pomeriggio, terza domenica del mese, quando noi ci incontriamo come gruppo Maria Porta del Cielo. Talmente mi ha impressionato questa testimonianza che ho detto non posso non condividerla con gli amici di Radio Mater. E allora ecco, adesso lascio la parola a loro e vi assicuro che porteremo a casa sicuramente una balconata di cielo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Sergio. Come ha detto Don Eligio, faccio parte di questo gruppo da un po' di anni, avendo perso la moglie in giovane età, quindi sono stato inserito in questo gruppo in quanto questa giovane sposa era tra gli angeli che già erano passati nella casa del Padre, e da allora da un po' di anni che frequento. Io nella mia comunità sono anche il ministro della Santa Comunione, quindi nel mio giro consueto mensile da due anni ho avuto modo di di essere presente in una famiglia dove ho conosciuto una signora boliviana di nome Rosa, che saluto, è qui vicino a me.
Buongiorno.
E in questi incontri molto brevi, molto intensi, ho potuto conoscere, cioè ho potuto apprezzare la bontà di questa persona, ma nulla di più, fino a quando nell'agosto 2017 ha dovuto lasciare improvvisamente il suo lavoro e appunto, come ci ha raccontato poi lei, dopo molta preghiera, non volendo gravare su una nipote che era a Torino, una città abbastanza lontana, si è sentita ispirata a rivolgersi a me e a noi per chiedere ospitalità fino a nuovo impiego. Abbiamo accettato e nei 15 giorni che lei è stata ospite da noi abbiamo appunto conosciuto alcuni fatti della sua vita che mi hanno toccato, ci hanno toccato nel profondo. Una vita provata, con molte sofferenze, prove, atti di carità autentica, però sempre ricompensata da eventi, da fatti a dir poco straordinari, segno della divina provvidenza. Appunto, come già accennato Don Eligio, mi sono sentito di portare questa testimonianza, l'hai accettato al gruppo, ed ecco che Don Eligio ha voluto anche portarla alla radio, ed eccoci qua. Io non so, ho scelto da alcuni, dalla sua vita, perché lei ci ha raccontato molte cose, tutte molto belle, però i tempi radiofonici sono quelli che sono, e io ho stralciato alcuni fatti, e dove io farò un po' da narratore, da un po' di riassunto, e dopo che lei dirà anche la sua esperienza, e spero che possano portare anche negli ascoltatori questa sensazione che abbiamo colto noi nel gruppo. Allora, Rosa è l'ultima figlia di una numerosa famiglia di 14 figli. Lei è l'ultima, e già a cinque anni è protagonista di un fatto che racconteremo brevemente, ma che dà l'impressione, cioè ci dà la chiave di lettura un po' di quanto poi nella maturità lei si è trovata a vivere. Appunto, quando aveva 5 anni, sua mamma si aggrava seriamente con una malattia, fa parecchi mesi di ospedale e appunto lei viene richiesta dalla sua madrina di battesimo, che era una, diciamo, di una famiglia abbastanza benestante, per alleggerire un pochino la situazione. E viene concessa questa bambina e a questa bambina, in questa grasa, bella, dove appunto c'aveva una camera con tanti giochi, dove si trovava bene, gli viene dato un incarico, io ho chiamato così, la dispensatrice di carità, già a 5 anni. Al sabato, il giorno dedicato che questa famiglia faceva carità ai poveri. Allora, lei al sabato, dalla sua padrona, aveva questo incarico, e a tutti quelli che bussavano doveva dare 2 banane e 2 pani, a tutti. E lei svolgeva questo incarico veramente con piacere, pensate, una bambina di 5 anni. Questi poveri venivano introdotti, lei li riceveva, gli dava questa carità. E però entrando vedevano nel cortile interno una cosa che gli interessava, e ora passo la parola a lei.
In questo cortile c'era la carne asciutta che faceva asciugare per mangiare la gente che lavorava, e questa gente povera mi diceva: perché non mi dai un pezzettino di questa carne? nosotros no hemos mangiado la carne. Ella respondeva, yo no posso darlo porque no es mío. E lui me chiedeva, dame un pezzettino, c'è tanto qui. E io con la paura che mi vedan e mi sgriden, les chiedeva, date il giro indietro, io te lo daré. E io prendeva un coltello, tagliava un pezzetto e dava il giro e le dava un pezzetto. E lui sempre mi ringraziava e mi diceva, pregamo al Signore per te. E questo io non sapevo in questo tempo la parola del Signore e io rideva e tornava e così passavano i giorni. Questo per me fu un'esperienza che non l'ho dimenticato mai, lo ho fatto per tanti anni in questa casa e dopo l'ho lasciato quando già era grande.
Ecco, la signora Rosa lascia questa casa a 18 anni perché appunto c'era anche quasi la volontà di averla proprio come figlia e lei invece voleva vivere la sua libertà. Nel frattempo la mamma era guarita, pensate, la mamma era venuta un anno dopo per ritirarla, ma lei, come dire, con tante lusinghe di questa famiglia praticamente aveva detto di no perché si trovava bene. Ma la mamma le aveva lasciato dicendo, quando decidi di venire a casa, la mia porta sarà sempre aperta. E difatti lei torna a 18 anni, a 19 anni circa, lei poi incontra Edoardo, che diventerà suo marito, e si sposano, hanno 3 bambini, e vivono veramente un'esperienza di gioia, di felicità, e tutto sembrava andare per il meglio. Suo marito Edoardo faceva il camionista, trasportava generi alimentari sulle strade boliviane, che sono ancora oggi molto pericolose, e in un viaggio di questo genere c'è un incidente. Questo camion precipita nella scarpata, c'era anche un fratello e un nipote che vengono sbalzati e purtroppo lui al volante, precipitando insieme al mezzo, viene ferito gravemente e viene poi riportato su dalla gente che passava a transitare in quella strada, ma non essendoci posto per un'ambulanza chiedono l'intervento dell'elicottero, però non credo, come i nostri servizi e l'ambulanza. L'elicottero è venuto poi nel pomeriggio, dalle 7 del mattino, è arrivato nel pomeriggio ed è stato portato via. Nel frattempo è stata avvertita una sua cugina che c'era stato questo incidente e di andare, praticamente Rosa doveva portarsi al punto dove questo elicottero sarebbe atterrato, che il marito era ferito. Lei si precipita là e dalle sue parole sentiamo come, qual è stato l'impatto.
Io mi precipito all'aeroporto dove mi avevano indicato. E c'era gente che lavorava, mi hanno chiesto cosa voleva. Io le ho chiesto che arrivava un elicottero con una persona ferita. E mi hanno risposto, no, no è una persona ferita, è un corpo di una persona morta. E io le ho detto, no, no è morto, è vivo. E in questo viene l'elicottero. Io non so come è passato uno filo che c'erano di... che coprían para no lasciar pasar, yo he pasado sopra di questo, he arrivado, c'era el corpo, era morto. Eran 13 anni che io era sposata, c'eran 3 bambini. Eran 10 anni, 5 anni e 2 anni. E io mi he trovato con 3 bambini e mio marito morto, non sapendo cosa far. Solo pregava al Signore, cosa faccio oggi? E questo ha successo dopo un mese. Io è tornato a mia casa, che era perché requerimento di mio marito, che mi aveva lasciato un foglio scritto che decía: torna a casa, cerca a mio padre che ti aiuteranno con i bambini. E io ho fatto così, è tornato, però ho trovato tutte le porte chiuse e nessuno mi ha dato risposta all'aiuto che io chiedeva.
Ecco, bisogna dire appunto che in questa situazione la suocera gli mette una condizione molto pesante a Rosa per poter aiutarla. E praticamente a Rosa gli viene proposto questo: siccome tu sei giovane, ti rifarai una vita, se vuoi lasciare i bambini a noi, tu puoi rifarti un'altra vita e i bambini rimangono qui e ci pensiamo noi. Al che la signora non accetta una condizione del genere, ha detto: io non ho mai lavorato prima, ma ho due braccia e i bambini stanno con me e io penserò a loro. Quindi praticamente non accetta queste condizioni, e questo vuol dire che la situazione era tutta sopra di lei. E un po' di tempo dopo succede che lei, appunto confusa, non avendo ancora ben chiaro cosa ne sarebbe stato della sua vita, si trova a passeggiare, a camminare senza meta in questa città dove si trovava, e per caso vede, o per provvidenza vede, una croce sopra un edificio che praticamente era una missione, ed entra e si mette a pregare, a piangere, prostrata proprio. Ed è in questo atteggiamento che si avvicina un religioso. Lei lo vede dagli sandali, dal saio, e questo gli dice: ma cos'è che ti affligge tanto?
E io ho entrato in questa chiesa senza sapere che esistia questa chiesa. Era una chiesa di frate carismatico. E io ho entrato e mi è inginocchiato, e lui è venuto e io l'ho guardato del piede perché lui ha sentito che si è avvicinata una persona. E lui mi ha chiesto: cosa ti affligge tanto? E mi ha fatto alzarmi e io le ho detto: non so cosa fare. Mi succede questo, lo ho contato lo che mi aveva successo, e lui mi ha risposto: nessuno ti può aiutare, solo Dio. Quando te preghi a Dio, lui mai abbandona una vedova con i bambini. E io ho trovato la pace che stava cercando, perché avevano passato quasi 6 mesi della morte di mio marito. E io vedeva che i soldi che io c'era in mani sparivano e non sapeva come aiutarmi. E lui mi ha detto: solo prega, in tuo momento più nero prega a Dio, solo lui te va a dar la mano. E io ho seguito pregando e dopo mi ha alzato e ho salito fuori. Lo he cercado, ya no lo he trovado para ringraziarle, he salido fuera. Cuando he salido fuera, he trovado una señora que no era la nona de mi marido, era la segunda mujer de su nono. Él se ha avicinado con esta máquina de lujo porque eran gente de soldi, y me ha dicho: te hemos cercado tanto y no te hemos trovado. E io le ho detto: questo è un miracolo, perché io non avevo cercato la famiglia. Al vedere che nessuno mi aveva cercato, io non ho cercato a nessuno. In questo momento lei mi ha detto: vieni qui alla macchina, andiamo a casa. È arrivato mia figlia degli Stati Uniti. E io le ho detto: no, tengo che tornare a casa, perché ho lasciato i bambini con mia figlia grande, che solo erano 10 anni. E lei mi ha detto: vieni. Yo he andato en la máquina, me ha portado a su casa. Cuando he arribado a su casa era una tavola piena de pranzo, tutto, aspettando alla fila, alla gente che arrivava. E mi ha detto, prima mangia e dopo io ti faccio portare a casa tua. E io pensavo, e ho detto, signore, se te mi dà questo di questa tavola, cosa sta mangiando mio figlio in casa? Perché era mia figlia di 10 anni. E lei, io era male perché vedeva tutto questo e non sapeva cosa mangiava mio figlio. E dopo è arrivato sua figlia e una ragazza le ha detto, no è venuto la signora che a lavar la ropa. E io le ho detto, io posso lavarla. E lei mi ha detto, no, te non può fare questo lavoro. Non lo faceva prima, oggi tengo che farlo. E lei mi ha guardato e mi ha dato questa ropa da lavare. Io ho lavato e mangiato e erano le 4 del pomeriggio già. E io le ho detto, io tengo che tornare a casa perché l'ha lasciato. E questa figlia mi ha detto, viene con me. Mi ha dato una bolsa, mi ha detto questo è ropa per i bambini e questo è per te. Mi ha messo in mano un po' di soldi. Io le ho ringraziato e ho ringraziato a Dio. Per me tutto questo è che il Signore sempre è stato vicino e sta hasta oggi vicino a me.
Uno stacco musicale. Ecco, è inutile dire che questo aiuto così insperato fu veramente provvidenziale e a seguire appunto appena uscita da quella chiesa. E passa qualche tempo e lei si trova dalla sorella sarta, ancora senza nessuna soluzione, nessun programma di vita, ecco, di ripresa. E si presenta una signora a ritirare un abito che aveva fatto confezionare, aveva saputo dell'incidente di Edoardo e di questa sua sorella che era rimasta vedova, chiede notizie e gli viene fornito tutto il resoconto di come era la situazione e questa signora si sente compassione, non so, era una signora benestante, però decide di fare qualcosa. Allora scrive un nome su un bigliettino, glielo dà a Rosa, e gli dice domani presentati alla fabbrica del caffè che c'era in quella città, dai questo biglietto a chi è scritto sopra, fate dire, e questo è mio fratello, vedrà che qualcosa farà per te. Lei si presenta e così avviene, questo fratello riconosce che lei era stata inviata dalla sorella, si prende cura, cioè si interessa di lei, gli chiede se sa fare un po' di amministrazione, se sa fare bene i conteggi, perché ha intenzione di dargli nella fabbrica del caffè la gestione dello spazio del caffè, e quindi c'è da rendicontare bene anche le varie cose. Lei accetta ed è da subito impiegata, e in più gli viene proposto, se vuole coprire la pausa pranzo che durava un'ora, e in quell'ora c'era anche molti che potevano servirsi dello spazio, lei accetta portandosi qualcosa da casa, e questo gli dà un ulteriore incremento di quel reddito. E notare che lei, quando lavorava in questa fabbrica, in questo spazio, lasciava i bambini, la bambina più grande di 11 anni, che prendeva cura dei fratellini, li portava all'asilo, dopodiché lei andava a scuola, finita la scuola li riprendeva e li portava a casa, gli dava da mangiare e aspettava il ritorno della mamma, che non tornava fino alle 8. Questo lavoro durò ben 5 anni e terminò solo per un fatto un po' increscioso che ci conterà lei stessa.
Sì, io ho lavorato per 5 anni bene. Solo che partía a 6 del mattino e tornaba 8 de sera. Pero mis hijos eran en casa, no eran en la vía. Solo que mi socera ha presentado la denuncia al servicio social y ha dicho que yo abandonaba a bambini. El servicio social me ha mandado una letra de que me presente. Yo no sapeva cosa far. Mi han dato al patrone de la fábrica y le he mostrado con esta letra, y Luis me ha dicho, no vais sola, vais con el abogado, yo te lo mando el abogado. El abogado es venuto, y ley, mi asochera, yo no lo había visto por 5 años, porque mai se había presentado, y ley mandaba a portar a bambini el fin de semana, la domenica, pero a bambini no volevan andar, solo andaba mi hijo, el segundo, que era più attaccato a lei, e gli altri non andavano. E dopo ahí mi ha detto il giudice, perché abbandonava il figlio? Io le ho detto, perché tengo che lavorare para che mio figlio mangi. E lui mi ha detto, guarda, io mi dà pena dirtelo, però tua socera te va a prendere i bambini, perché lei c'è il soldi per pagare l'avvocato e te non c'è niente come dimostrare. Portate via i bambini. No dirlo a nessuno que yo te lo he dicho, pero lascia la città con i bambini. E yo en questo momento he dicho, ¿dove posso andar? E he arrivato a casa mia y le he dicho a mia figlia, la grande, lo que estaba sucediendo. E lei ha dicho, mamá, ya yo he cresciuto un poco, andiamo via di qui porque sono cattivo. No es nuestra nona, porque una nona no fa questo. E io è andato in una fabbrica e gli ho detto, il Signore mi ha dato un poco di soldi per anni che aveva lavorato e mi ha detto, vai via. Io è venuto, solo è fatto un sainetto a cada bambino, siamo partito a cercare una zia lontano che abitava.
Ecco, capite la situazione. Passa di nuovo un po' di tempo, forse anche parecchio tempo, e lei ripiega un lavoro cucinando, come ha spiegato, cucinando per gli operai, cioè gli operai che lavorano fuori casa trovano nel posto dove lavorano delle persone che preparano il pranzo per loro, quindi questa gente passa al mattino e dice, io oggi avrei bisogno di pranzo, lasciano i contenitori e queste persone gli preparano il pranzo che loro vengono poi a ritirare. Rosa si mette a fare un lavoro del genere, cucina per questi operai, fin quando incontra una infermiera che gli propone di andare a fare la cuoca in una casa di un dottore tedesco che aveva una casa di cura, probabilmente un dottore tedesco sfollato al tempo delle persecuzioni naziste, e aveva messo su una casa di cura in Bolivia dove lui dava assistenza, medicine, coadiuvato da una suora e da qualche persona del posto, e cercava appunto una cuoca per sé, perché alla domenica praticamente lui viveva da parte e non aveva nessuno. E Rosa viene contattata, si presenta, accetta. Questo dottore gli fa presente il suo servizio, cucinare per lui, e poi man mano che capisce che è una persona affidata gli dà anche degli incarichi importanti di responsabilità. Però c'è un fatto che vorrei raccontare. Questo dottore, visto che lei abitava in due camere con i bambini da qualche parte, forse da qualche zia, manda un suo collaboratore con un camioncino a ritirare le sue robe, il mobilio, quello che c'era. Questo dopo poco tempo ritorna e dice: e non c'è niente, quello che c'era non è suo, quindi io sono tornato a vuoto. Allora il dottore lo rimanda in città e gli fa comprare tutto il necessario, mobili, tutto quanto necessario per arredare un alloggio lì da lui. E questo provvede e Rosa si trasferisce da questo dottore. E qui diciamo il suo ruolo diventa importante, perché essendo una persona fidata viene anche delegata andare a ritirare dalla banca quanto il dottore riceveva dall'Europa per la sua casa di cura, e lei lo faceva con molta diligenza, con molto scrupolo. Il dottore era molto contento di lei, ma anche altri sapevano che lei faceva questo e che in casa del dottore c'erano anche dei mezzi, del denaro. Quindi una sera succede che alcuni malintenzionati entrano in casa del dottore per rubare, e il dottore gli viene sparato e viene ferito gravemente, al che il dottore deve poi tornare in Germania per cure, per interventi, e ci rimane un anno. Al suo ritorno poi questo dottore, con la salute minata, gli fa un discorsetto a Rosa che ci dirà lei stessa.
Lui dopo di un anno torna, perché l'abbiamo ferito vicino al cuore, però torna, già non era uguale, già era sempre malato. E lui mi ha detto: io non starei per tanto tempo in la terra, perché già il Signore mi sta chiamando. E mi dispiace lasciarti, perché già lui mi aveva aiutato tanto con la gente che arrivava a passare la feria, mi aiutavano per che mio figlio studien. E lui mi ha detto questo: io non posso lasciarti la casa dove stai abitando, perché io sono straniero, e quando io non c'è, tutto il governo prende ese engaño para ti. Te hai lavorato para me, io te voluto tanto bene come una figlia. Oye, io ti propongo questa cosa: o voles i soldi per tutto l'anno che hai lavorato para me, o voles che io ti faccia una casa. E io, senza pensarle, ho detto: fammi una casa piccola, però che sia para me e mio figlio. E lui mi ha detto: non preoccuparti, vai, cercate il posto dove ti piace e compra la terra, dimmi quanto costa, però a nessuno dir che io te sto non facendo questa casa, la stai facendo te, perché io sono straniero e posso far questo. E io è andato, lui mi ha detto: tua casa sarà pronta prima che io parta. E dopo lui mi ha fatto, era mio compleanno, e lui mi ha detto: oye, non si fa pranzo in casa, mangiamo fuori. E io le ho detto: se te non va mai fuori a mangiare, andiamo a un posto bello. e mi ha fatto andare, già era mia casa fatta, con il mobile, con tutto, la tavola preparata, tutto. Oggi è festa, mi ha regalato questa casa.
Due mesi ha fatto realizzare la casa per Rosa, l'hanno inaugurata, e poi questo dottore, come aveva previsto, è vissuto poco più ed è morto. E purtroppo la sua opera, come già aveva previsto, è stata disfatta, perché appunto quando succede questo, il governo e tanti altri impedimenti, però lei gli è rimasta la casa, che ancora ora utilizza, anche se adesso lei è in Italia, ma ha questo grande dono, che a dir poco provvidenziale, per il bene che ha fatto anche lì, da questo benemerito dottore. E questo, se non è anche provvidenza di Dio, io non so come richiamarlo. Vogliamo uno stacco musicale? Una storia veramente da scrivere. Ecco, dopo questi fatti così notevoli, importanti, la signora Rosa si sposta in un paese vicino, un paese poco distante, 5-6 chilometri, sì, e trova lavoro in un ristorante. E qui, con dei colleghi, succede che una sera, causa sciopero dei pullman, deve farsi questa strada a piedi per tornare a casa. E appunto era sera, era quasi notte, e su questa strada lei già nota da lontano, ma poi avvicinandosi trovano una persona a terra con una chitarra vicino. E subito gli viene l'istinto di chinarsi, di vedere, viene proprio sconsigliata da tutti gli altri di non assolutamente, cosa vuoi fare? Non sai chi è, chi non è, se è morto, se è stato ammazzato, avremo dei problemi, lascia stare, prosegui, non toccare. E invece Rosa si ferma e ci descrive lei un po' la scena.
E io mi avvicino a questa persona, erano 3 maschi e 2 femmine che salivamo del lavoro camminando perché non c'era il pullman. E io mi avvicino e vedo che è una donna che si lamentava. E io la tocco e era bollente della febbre. Io ho aperto mia bolsa e ho preso una tachipirina e l'ho messo in buca e l'ho dato di mia bottiglia che portava di acqua e l'ho fatto. E lui... E l'altro era avanti, viene, viene, lascia, perde. E io le ho detto, no, io non posso lasciare una persona che sta in la strada, la van a ammazzar qui, lascia. E io le ho detto all'altra ragazza, mi aiuta, e la hemos messo en piedi, solo c'era questa guitarra. E como hemos podido, hemos caminado, porque nos mancaba 2 kilómetros. Hemos arribado, c'era mio figlio ya, que ya era ragazzo, que me aspettava en una moto porque no había como arribar a casa y era lontano. E yo le detto, portamos questa donna con nuestro mio figlio, que era un ragazzino, y me ha detto, mamá, sei mata? ¿Pensas portar una persona malata y si muoie en casa? ¿Dove vai a pararte? No, le detto. El Signore ha detto, no lasciamos indietro lo que podemos prender. Si è mio destino finire in galera, lo finisco, le ho detto. E mio figlio mi ha detto, sei mata, mamma. E io le ho detto, vai un poco avanti, l'hemo messo al mezzo in la moto e io indietro e siamo arrivato a casa. Io è arrivato a casa e ho preso un matarazzo e l'ho messo nel garage, l'ho corricato, ahí le ho dato un tè e mi ha dato. All'altro giorno mi ha alzato alle 6 del mattino per andare al lavoro e mi ha avvicinato e visto che era una ragazza giovane, bella, bionda, e io le parlava e lei solo mi diceva Sonja, Sonja, perché io le chiedeva come si chiamava, io non capivo niente e capito che lei non parlava mia lingua e mi ha avvicinato e lei si lamentava e io mi ha avvicinato bene e le ho guardato che tenia tutta la orecchia rosa, rosa completamente e guardava che qualcosa muovia dentro di sua orecchia e mi ha andato e ho preso una pila e le ho visto che si muovia questo verme che io mai avevo visto in una persona, mi ha spaventato tanto e le gridava al vicino di mia casa e lui che mi ha sentito come sapevano che era sola in casa. Si è venuto in corsa, cosa succede? Io le ho detto, ¿de dove hai preso questo? ¿Sabes a lo che ti espones? Mi ha detto, oh, guarda come sta questo. E lui mi ha detto, oh, sì, così si è appienato la orecchia del mio cane. Io c'è la medicina. E io le ho detto, ¿cómo vai a mettere la medicina del cane a una persona? È uguale, mi ha detto. E si è andato e ha preso unas gocciole che erano. Le ha buttato e lei gridava del dolore, del male. E dopo lui mi ha detto, c'è una pinzetta, sì, io ho preso una pinzetta e lui ha iniziato a togliere questo, che si muovevano e io mai avevo visto, era spaventata. E dopo ho chiamato al lavoro e ho chiesto che non arrivava perché era malata, ho detto, non poteva lasciarle. Dopo lei si è attormentato e dopo al mezzogiorno che si è svegliato io... Lei parlava, lei non capiva niente, solo me decía Francia, Francia, che era della Francia, e io non capiva niente. Così l'hai lasciato. Al prossimo giorno non mi osava lasciarla in mia casa, già era un poco meglio, e le ho detto, no, io non posso lasciarti mia casa aperta, perché io non sapevo chi era lei. E lei mi guarda, non mi capiva. E io ho chiuso mia casa e le ho detto, se vuoi stare qua, stai, però qui fuori, non posso lasciarti dentro. Quando io ho tornato alla sera, lei era che mi aspettava. Io le ho dato la roba, vai a darti una doccia, già era meglio. Così l'ho tenuto in casa un mese. Dopo un mese già lei mi capiva un poco, però solo io le chiedeva, come ti chiama? Sonja. Francia, era lo que yo le capiva que era de la Francia.
Ecco, questa ragazza che lei ha praticamente salvato, non portandola al pronto soccorso, perché non esisteva allora un pronto soccorso degno di questo nome, e poi non poteva assolutamente rischiare di dare, di dire perché, per come, quindi ha fatto questa scelta anche un po' rischiosa di portarsela a casa. Questa ragazza si ristabilì completamente e lei capì che era francese, trovò il modo di comunicare con lei tramite qualcuno che conosceva la lingua. Questa ragazza era con un gruppo di amici, diciamo a quei tempi gli hippie o non hippie, comunque giravano il Brasile con autostop e in questi modi, viaggiando, e a un certo punto lei aveva lasciato il gruppo, non so per quali motivi, aveva passato la frontiera del Brasile su un camion ed era pervenuta in Bolivia, che è confinante. E dalla Francia i suoi, dopo molto tempo, avevano fatto ricerche in Brasile, dove lei era stata sentita l'ultima volta, non l'avevano mai trovata, data per dispersa. I suoi compagni non ne sapevano nulla e quindi avevano già perso le speranze. Pensate voi, quando lei poi riesce a comunicare con i suoi, gli mandano dei soldi, lei riesce a tornare in Francia, dopo un po' di tempo a casa di Rosa arriva una raccomandata, con, chiaramente dalla Francia, lei l'apre, trova i ringraziamenti di questa famiglia, l'invito ad andare quando volesse in Francia, che sarebbe stata ben accolta, e un assegno un buon assegno nell'allegato alla busta che lei, Rosa, utilizza per rinnovare la sua cucina e per tirare avanti la sua famiglia. Quindi, a conclusione di questo fatto, possiamo dire che l'aver fatto la buona samaritana sulla strada ha salvato una vita e ha dato modo al buon Dio di fare una provvidenza a lei, e questo è qualcosa di molto bello, ecco. Ecco, di Rosa potremmo dire ancora molte cose. Ci sono fatti che sono accaduti e che veramente meriterebbero di fare un libro. Diciamo che poi lei ha anche una parte, diciamo, svolta qui. Verrebbe da dire: come mai sei qui? Allora dobbiamo tornare al dottore che è stato molto, molto provvidenziale per loro. Questo dottore aveva visite dalla Germania, dall'Europa, dei suoi benefattori. In una di queste visite una signora tedesca invita la sua figlia, ormai grande, e che era già sposata ed era una maestra, in Germania. E allora lei col marito accetta, vanno in Germania, ma non si trovano per niente con la lingua e decidono di tornare perché non si adattavano assolutamente. La signora però dice: ho degli conoscenti in Italia, se vuoi, l'italiano è molto più simile allo spagnolo, mi interesso e vedo un po'. E quindi la figlia con il marito riesce, tramite questa signora tedesca, con una conoscente, a arrivare a Torino. Arrivano a Torino e purtroppo il suo titolo di studio non può essere applicato in Italia. La sua figlia, Marina, svolge il ruolo di badante per un po' di tempo.
Per tanti anni.
Tanti anni, poi ha anche dei figli, no?
Sì, sì.
E a un certo punto ha bisogno dell'aiuto della mamma per guardare i suoi figli. Quindi Rosa viene richiesta a Torino e Rosa dalla Bolivia si reca a Torino e presta aiuto alla sua figlia, per i nipoti, per tutto quanto. E questo per un bel po'. Dopodiché la figlia con il marito decidono che forse era meglio tornare in Bolivia, di fare la professione da maestra lei, da dentista lui, e decidono di tornare. Ma Rosa, invece...
Io resto qua. Io decido restare qua perché mio figlio è ultimo, studiava e io necessitavo i soldi per aiutare a mio figlio. De questo modo sono 12 anni che mi trovo in Italia, sempre vengo in Bolivia cada 3 anni, 4 anni quando ho potuto andare. Ho lavorato 12 anni per una famiglia, ho lasciato questa famiglia e... E oggi c'è altro lavoro e ringrazio tanto a Dio, perché Dio mai mi ha abbandonato e sempre sta vicino a me. Grazie.
Possiamo fare una pausa musicale? Ecco, adesso che abbiamo detto che Rosa è da 12 anni che è in Italia, possiamo dire anche qualcosa di cosa ha fatto qui, di quello che sono a conoscenza, perché lei è ancora al momento, non è più ospite da noi, ma ci viene regolarmente, quindi conosciamo sempre ulteriori fatti della sua vita, ma che lei racconta in modo così molto spontaneo, molto senza voler apparire e voler avere chissà quali meriti, e lo dice proprio perché sono veri, sono stati fatti. Ecco, dicevamo, prima ha svolto per 11 anni servizio in questa famiglia, proprio veramente, io la vedevo quando andavo a portare la comunione agli anziani, veramente, veramente brava, professionale, faceva proprio bene questo. E durante, diciamo, un ricovero di questi anziani, lei si è trovata per un periodo di parecchi giorni all'ospedale dietro loro, e aveva qualche ora libera durante il giorno quando ci sono le visite. E così una mattina, come mi ha detto, passeggiando per la cittadina dove c'era questo ospedale, qui nei nostri paraggi, è passata vicino a una chiesa e anche lì ha avuto un incontro.
Io sono andato in giro e mi ho trovato in questa chiesa, volevo entrare a pregare in chiesa e la porta nevicava, c'era un signore anziano che chiedeva la limosna, la gente passava, e tutti le guardavano, io guardavo prima di lontano e nessuno si fermava e le chiedeva qualcosa. E io dopo, per entrare in chiesa, non mi è fermato, è passato dentro la chiesa. E dopo mi è fermato e ho detto, se il Signore mi sta mettendo questa prova per vedere cosa faccio, no, torno indietro, è tornato indietro e le ho chiesto a questo Signore, c'è fame? E lui mi ha guardato e mi dai un soldino, no, io non c'è soldi, le dico, posso sì comprarti un caffè e un panino, vuole? Le dico, sì, mi ha detto. Io mi è andato e comprato il caffè, ya le ho detto in il bar, mi da un caffè doppio. Se lo he portado e lui mi ha guardato e mi ha detto, sei straniera? Sì, le ho detto, sono straniera, guarda, io sono italiano e sto chiedendo il pane a una straniera, ti ricorda la parola del Signore? Sì, le ho detto, mi ricordo bene, le ho detto, te è straniera in terra di un italiano che dai di mangiare, che il Signore te benedica, mi ha detto.
Questo è un piccolo fatto che lei è proprio apprezzato molto, ecco. E a dire il vero, la benedizione del Signore è sempre stata presente nella sua vita. E tuttora, anche se adesso la signora Rosa ha 60 anni, tuttora lei è comunque impegnata in queste opere. E, diciamo che anche dalla Bolivia a volte riceve dei messaggi, come è norma per quelli che sono più nel bisogno, sentire chi è all'estero, non pensando che qui magari faticano anche e chiedono. E un altro fatto che so è di una sua nipote che era malata molto seriamente verso dicembre, in questo periodo, e l'ha telefonato proprio a lei a Torino, cioè qui, e dicendogli che con un fil di voce che non stava bene. Allora la signora Rosa ha chiamato la figlia, che è a due ore di aereo da quel posto, gli ha mandato dei soldi alla figlia, gli ha detto prendi l'aereo, vai a vedere questa ragazza, mi sembra che non stia per niente bene, un fil di voce. E quindi la figlia si reca, la trova nella sua casa, proprio,
sì,
nella casa che gli aveva fatto il dottore, che lei gli aveva ceduto proprio per dargli una mano, visto che era vuota, ed era là che stava malissimo. E quindi, sempre grazie a Rosa, dall'Italia, questa ragazza è stata portata all'ospedale, e là le cure si pagano e non c'è niente come qua in Italia. E quindi lei da qui ha provveduto al ricovero, alle cure di questa ragazza, ed è ancora adesso in essere per questo. Quindi non ha perso questa sua abitudine che aveva già dimostrato a 5 anni. Questo è anche molto bello. Io chiuderei anche qui, e non mi viene altro da dire che ringraziare il Signore di questa esperienza, perché è molto simile anche alla mia. Anche io mi sono trovato con 3 bambini piccoli e morta, che era mancata la mia moglie. Però in Italia chiaramente le cose, seppur dolorose in egual modo, perlomeno ci si trova anche un pochino più di solidarietà, ci si aiuta un po' di più, e però capisco molto bene quello che ha potuto vivere e ha passato, e sono molto, molto, molto contento anche di questo filo provvidenziale che da quando è entrata in quella chiesa e da quando è uscita da quella chiesa non l'ha mai interrotto fino ad ora. Un grazie a Rosa.
Grazie, io también voglio ringraziare a Dio, al Signore, perché in tutto questo anno mai mi ha abbandonato. Quando io sono triste, sola, le prego al Signore e mi trovo bene, tranquilla. Io mai lascio al Signore. Grazie di tutto cuore.
Vogliamo fare una pausa musicale?
Buongiorno Fernando.
Buongiorno. Senta, io ho una cappa tosso che mi schiaccia ed è questo. C'è la vedovanza di mia moglie che è andata nei cieli 6 anni fa e in più, diciamo, devo gestire una situazione delicatissima perché noi, io e mia moglie buonanima, abbiamo adottato 2 bambini cileni in Cile, siamo stati sotto Pinochet 3 mesi per averli. Vivono con me perché uno non è sposato, l'altro è sposato e separato. In più arriva la sentenza del giudice al nonno Fernando, 400 euro al mese. Insomma, io sono in croce a questo punto, perché non solo siamo andati in Cile 3 mesi, li ho seguiti fino adesso, però dopo la separazione di mio figlio mi trovo 400 euro al mese da versare ai nipotini. Insomma, allora, che sentenza è questa di un giudice che ammazza il nonno, perché poi si trovano in quella situazione perché si sono separati, in più si aggiunge la vedovanza mia, e quindi come uscirne da questa situazione che scotta?
Rosa, cosa risponderebbe lei a questa situazione?
È che è l'ingiustizia della vita, dell'uomo che non capisce il dolore di una persona. Non possiamo combattere contro questo, perché è il giudice che nos impone, è il giudice che nos toglie, è il giudice che dice che nos obbliga a fare lo che non dobbiamo fare. Perché io le capisco a lui, io ho tenuto che scappare di casa mia con 3 bambini senza tener dove acoger a mio figlio, pero mai mi he separado de Dios. Siempre le chiedeva a Dios, Signore, no abbandonarmi con mio bambino, Signore, no far que yo me amalate porque no c'è nessuno para mio figlio. Hoy ya han pasado los años. Cuando prego al Signore, le digo, Signore, oye, fa tua volontà contra me. Mio figlio sono cresciuto e posso andare avanti solo.
Grazie, perciò fiducia in Dio e purtroppo constatazione dell'ingiustizia umana. Grazie. Sì. Ecco, volevo cogliere l'occasione in questo momento per ringraziare tantissimo lei, anche Sergio, per aver permesso questa straordinaria puntata a Radio Mater. Mentre lei parlava, Rosa, pensavo e mi martellavano le parole di San Giacomo Apostolo, quando dice: «Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in sé stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede, io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Ecco, mi pare proprio di aver letto questa avventura nelle sue parole. Noi, avendo il dono di questo gruppo dove c'è tanta sofferenza, ma veramente tanta sofferenza, se la vivi nella fede riesci ad andare al di là, altrimenti non ce la fai. Ma questa fede, e l'ho riscontrato in lei, l'ho riscontrato nelle parole di Sergio, è una fede che comunque diventa opere concrete, dove, come questo poverello che lei ha visto davanti alla chiesa, che a un certo punto lei non ha potuto entrare e dire: cosa faccio se io non torno indietro dove Gesù mi mette questa persona nella mia strada. Grazie ancora anche di questo.
Buongiorno Padre Eligio.
Buongiorno Milena.
Buongiorno, io ascolto sempre le vostre trasmissioni perché sono meravigliose. Questi sono spunti per un libro meraviglioso. Chi ha da prendere appunti, a me piace scrivere, ma c'è veramente da scrivere perché è una storia di fede meravigliosa.
Sì,
devo fare i complimenti alla signora Rosa, che è stata grande, 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 perché la fede è tutto nella vita, almeno è stata così per me, per la morte di Cristina, e quindi per me la fede non è più una speranza, Padre Eligio, è una certezza.
È vero, è verissimo.
È una certezza. E questo dimostra, io la posso chiamare una piccola Madre Teresa.
Chi? La Rosa?
Rosa.
È vero.
Una
è
piccola Madre Teresa, perché sentirla parlare è dolcissima.
E guarda, se la vedesse è ancora più dolce.
Sì, veramente, veramente. A me piace ascoltarvi perché c'è una cosa meravigliosa dentro questo gruppo, queste sofferenze che sinceramente sono alleviate da queste cose. Non c'è disperazione, Padre Eligio, c'è solo
la
certezza dell'amore.
Ed è la risposta.
Voglio essere poetica, Padre Eligio.
No, noi
ciò che lei dice. Questa è una storia meravigliosa.
Sì, lo respiriamo. Allora Rosa, le dice lei una parola. Rosa, dica cosa Milena.
Te ringrazio, signora, però io mai mi separo della parola del Signore, perché io ho combattuto tanto con la vita, per mio figlio, desde piccola, con la miseria dove abitava. Porque quien no conoce la miseria que pasamos nosotros que venimos de tanto lontano, no saben que dentro de nosotros c'è Dios.
Certo, gracias. Certo, signora. Auguroni, signore, tanto bene.
Grazie, Milena, e siamo in comunione. Veramente anche con la figlia siamo in comunione veramente.
Non mancate mai, perché io non mancherò mai alle vostre trasmissioni. Grazie.
Grazie. Abbiamo ricevuto questo messaggio bellissimo di Maria Teresa da Cordignano, e sono veneto anch'io, tra parentesi. E allora lo leggiamo perché è veramente bello. Che straordinaria la storia di Rosa, che assomiglia a tante storie di vita, di sorelle e fratelli che vivono in mezzo a noi con tante pene nei loro cuori. Ma si sa che i cuori che soffrono tanto donano e insegnano ad ognuno di noi il vero senso della vita. Ti abbraccio, Rosa, e con te ringrazio il buon Dio per tanta grazia, per tanta speranza che mai si esaurirà. Affidiamoci sempre a Lui e alla nostra mamma, con tanta fiducia. Vi abbraccio tutti e vi auguro ogni bene. Santa Quaresima a tutta la famiglia. Vostra Maria Teresa da Cordignano.
Grazie.
Maria Teresa, sicuramente lei sta ascoltando, il suo nome lo sento spesso a Radio Mater. Ecco, è commossa Rosa perché è una donna molto semplice. Come diceva Sergio, quello che fa non lo fa per apparire, lo fa perché è un'esigenza. Come Paolo quando diceva, guai a me se non evangelizzo, è per me un dovere, è per me un bisogno, ecco, evangelizzare. Così lei oggi ha proprio regalato questa testimonianza meravigliosa anche a ciascuno di noi. Bene, carissimi, siamo ormai in chiusura di trasmissione. Siamo contenti di essere stati insieme. Noi vi benediciamo. Sergio vi saluta ancora una volta. Anche lui lo ringraziamo perché non avesse portato lui Rosa, noi non avremmo ascoltato assolutamente questa testimonianza bellissima. Sergio vi saluta.
Un grazie a tutti gli ascoltatori di averci seguito e sempre avanti nella fede con tanto amore al Signore.
Ancora un caro grazie a Rosa e l'aspettiamo più che mai nel nostro incontro perché veramente è stata la donna della Divina Provvidenza. Se vuole anche lei salutare ancora.
Grazie adesso tutto per tutti. Grazie.
A te caro Marcello, che sei sempre fedele, se vuoi salutare anche tu gli ascoltatori, radioascoltatori.
Saluto tutti gli ascoltatori e gli auguro una buona e fruttuosa Quaresima.
Bene, e allora cari radioascoltatori, vogliamo dire un'altra bella Ave Maria alla mamma. Possiate sentirvi tutti accarezzati personalmente. Noi proviamo tantissima pace da queste trasmissioni. E l'eternità non basterà per dire grazie a Don Mario per il suo sì alla Mamma Celeste, la comunità di Maria, quelli che in qualsiasi modo, ecco, danno tanta, tanta, tanta speranza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo,
prega per noi.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
E su tutti e su ciascuno, possiate sentire la tenerezza di Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie di cuore e buona Quaresima a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Filo Diretto con i nostri angeli, preghiere e testimonianze con il gruppo GAM Maria Porta del Cielo di Alba, in provincia di Cuneo.